5. Perché Grillo cala e a volte crolla. Di Andrea Scanzi da www.ilfattoquotidiano.it. Un calo fisiologico era naturale, ma in alcuni casi il movimento 5 stelle è passato dal 40% al 3% in 3 mesi. Distinguere amministrative da nazionali non basta come alibi, perché questa slavina, immobilismo. Molti dei 9 milioni che hanno votato M5 a febbraio hanno avuto la percezione vera solo in parte di un movimento che in Parlamento ha parlato solo di diaria e detto solo no. E il voto non va mai messo in frigo, soprattutto se hai ottenuto il 25%. Stampa. Il Movimento 5 Stelle è odiato da quasi tutti i media. Se i giornalisti avessero cercato le pulci vere e immaginarie a PD e PDL come hanno fatto e fanno al M5, non vivremmo nel paese in cui viviamo. In Italia sei un giornalista libero soltanto se voti PD fingendo di criticarlo. In tutti gli altri casi sei fazioso. Funziona così. Lombardismo. La classe dirigente del M5, soprattutto nei primi 2 mesi, è stata quasi sempre imbarazzante, soprattutto quella che andava in TV. Scegliere Crimi e Lombardi è stato un errore drammatico, dettato peraltro dalla fretta. I capogruppo furono scelti nel famoso raduno in hotel quando i parlamentari neanche si conoscevano tra loro e la Lombardi venne eletta in quanto donna per diversificarsi dopo l'elezione di Crimi. Mastrangelismo. Nel Movimento 5 Stelle c'è almeno un 15-20% di filippotismo. Probabilmente anche un 30%. I dissidenti sono ovunque, anche nel PD, e non tutti rimangono dentro a contar le stelle come Civati. C'è anche chi finisce nel gruppo misto. Però fanno meno notizia. Il problema del movimento, comunque, non è che i mastrangeli se ne vadano, ma che siano stati prima scelti, vabbè, e poi eletti. Cazzeggio. Nei primi mesi, quando tutti lo cercavano, Grillo ha fatto vincere la sua anima di guitto di talento, un'anima che va benissimo sul palco, ma non quando milioni di italiani vorrebbero da te scelte concrete, farsi fotografare sulla spiaggia tra maschere e inseguimenti sulla sabbia ha inizialmente alimentato il suo ego e strappato qualche risata, ma lo ha poi reso prossimo alla parabola del marziano a Roma. Per un po' l'alieno fa notizia, ma dopo un po' rompe gli zebedei pure lui, e nessuno lo cerca, vota più. Massimalismo. Dire no al PD era coerente, e il PD non ha mai cercato veramente il M5, tranne qualche panda qua e là. Ma è stato detto male e comunicato peggio. Fare il nome al secondo giro di consultazioni era decisivo, quantomeno per non dare alibi al PD. La cattiva stampa, che ha già cancellato il caso Quirinale, ha fatto il resto. Trasformando la buffonata dell'è tutta colpa di Grillo in postulato assoluto. Comunicazione. Non andare in TV è stato un errore, come lo è stato mandarci troppo spesso attivisti caricaturali o parlamentari oltremodo manichei. I Di Maio, Di Battista e i Morra esistono, perché castrarsi da soli, nota a margine. Farsi gestire la comunicazione da Biondo o Martinelli è come chiedere lezioni di calcio a Blissett. Datevi una svegliata, ragazzi, ed evitate buffonate tragicomiche come il Vergassola a cui viene vietato di fare domande ironiche a Crimi con la scusa del non personalizziamo la politica, uno vale uno. Più farete così, più riuscirete a far passare i Gasparri per democratici. Italianità. Quando Grillo chiede agli italiani di non perdere il gusto per l'indignazione, chiede a un pesce di rinunciare all'acqua. La maggioranza degli italiani non si indigna. Mai, si sfoga, si incazza. E poi lascia che tutto rimanga com'era. È un paese che ha creduto a Mussolini, a Craxi, che continua a credere a Berlusconi. Siamo geneticamente anomali da un punto di vista politico. Accettiamo, accettano cose e ingoiamo, ingoiano rospi allucinanti. Dei 9 milioni o giù di lì che hanno votato M5 a febbraio, molti lo hanno fatto come sfogo di pancia, sperando in una sorta di abracadabra immediato. Adesso arriva Grillo in Parlamento e gli fa un culo così. Neanche lo conoscevano il programma, neanche gli interessava. E adesso tanti di loro non lo rivoteranno mai più, adducendo motivazioni ora giuste e ora un po' meno. Grullate. Grillo è un grande motivatore, ma anche uno straordinario demotivatore. Alterna up e down micidiali. Durante lo tsunami tour avrebbe convinto anche un sasso. Dopo la delusione Rodotà è intriso di rabbia e frustrazione legittime, ma controproducenti. Molti post recenti erano effettivamente discutibili, quando non Tafazziani. Memoria. In Italia non c'è memoria storica. Gli errori del PD durante la rielezione di Napolitano non li ricorda più nessuno. Sarebbe bastato votare Rodotà per avere una storia diversa. Però ormai è sempre e solo colpa di Grillo. E guai a chi non è d'accordo. Utopia. Il più grande limite del M5 risiede nell'utopia infantile di credere che milioni di italiani possano cambiare mentalmente. Follia pura. In Italia non c'è mai stata una rivoluzione fisica, figuriamoci culturale. Plebiscito. A febbraio il M5 ha preso troppi voti. Questo ha provocato lo sbarco in Parlamento di figure improbabili, un aumento di responsabilità non gestibili da cittadini con l'elmetto esordienti e un fuoco di fila violentissimo della casta, la quale, timorosa del cambiamento, ha reagito con la più violenta, poiché apparentemente quieta, delle restaurazioni. Decrescere era naturale, crollare, come a Siena o in molte città siciliane, no. Fino a inizio 2012 il M5 era una forza da 3-4%, un anno dopo si è trovata al 25%, un'accelerazione troppo impetuosa, che ha portato con sé l'inesorabile riflusso. Succursale. Il movimento è stato votato da molti italiani come una succursale della sinistra, come un Ingroia più forte o un Di Pietro più efficace. Chi lo ha fatto oggi imputa a Grillo il ritorno di Berlusconi, e non lo rivoterà neanche sotto tortura. Astensionismo. Il M5 è stata l'ultima diga contro astensionismo e deriva violenta. Ora quella diga è in larga parte saltata. È una buona notizia, per Boccia sì. Per l'Italia, non lo so. Conclusione. Da qui alle poco imminenti elezioni nazionali può ancora accadere di tutto. Il M5 ha due strade: continuare l'implosione, oppure accettare un ridimensionamento salvifico, un altro 25% non lo ribeccano neanche nei sogni più hard. Liberarsi di chi eletti ed elettori non c'entra nulla, imparare dai propri sbagli. Continuare a fare unici o quasi opposizione autentica, e costituire un'alternativa credibile all'inciucismo permanente, sentinelle vigili e costruttive di un potere incancrenito, a voi la scelta. 14 giugno 2013. Impasto al coccodrillo, di Alessandro Esposito. Se mai qualcuno avesse ancora nutrito dei dubbi al riguardo, il signor G ha provveduto a fugarli, nel suo movimento a onor del vero piuttosto statico per quel che concerne il dibattito interno. Il dissenso è bandito anche quando venga espresso con i toni pacati e le ragionevoli argomentazioni, naturalmente opinabili, ma quantomeno plausibili, della senatrice Adele Gambaro. Il Pontifex Maximus effettua i suoi pronunciamenti ex cattedra e lancia il suo ennesimo anatema sit, senza possibilità di contraddittorio, da insindacabile leader carismatico qual è. Dopodiché, essendogli ignote le dinamiche del confronto schietto e argomentato, getta discredito su quanti ha prima accolto tra le proprie fila, dacché a nessuno deve essere concesso di rompere i ranghi. Non voglio dilungarmi oltre, poiché ritengo che tali reiterati atteggiamenti si commentino da sé e che peraltro abbiano ricevuto un commento piuttosto esplicito anche dall'esito delle ultime amministrative, che il signor G. non intende in alcun modo interpretare come un campanello d'allarme. Curioso, così avvezzo alla critica e così poco propenso all'autocritica, chissà. Magari in questo apparente mistero gioca un ruolo non irrilevante l'evidente culto della personalità, che si espleta in un patetico sondaggio sul proprio indice di gradimento in seno ad un elettorato trattato alla stregua di un gregge ossequioso e riverente. Ciò su cui vorrei riflettere è piuttosto questo male incurabile da cui la mia Italia è affetta e che vorrei diagnosticare come sindrome da dipendenza carismatica. Siamo difatti un popolo il cui animo si infiamma immancabilmente di fronte alla figura sempre controversa del Dux, sia egli un pontefice che ridà spazio alla normalità incomprensibilmente elogiata come eccezionalità, un losco affarista travestito da salvatore della patria che in verità cerca nella politica l'assoluzione dal carcere, o un ex comico che arringa le folle con i suoi toni apocalittici. Rimaniamo allergici a quell'illuminismo che Immanuel Kant definiva come l'uscita dallo stato di minorità, in cui, invece, rimaniamo allegramente e, quel che è peggio, consapevolmente. Nutriamo questa passione sfrenata per l'eteronomia, questo amore inguaribile per la delega e la deroga. La speranza è che prenda avvio il processo di sdoganamento dalle figure dispotiche nel pensiero e nell'antropologia prima che in politica o nella religione fondata sulla credulità. L'ho detto e lo ribadisco, il movimento è di gran lunga migliore del suo demiurgo nelle persone che lo costituiscono come nelle idee che lo sostanziano. È ora di dimostrarlo agli scettici. Ma per farlo, va da sé, intendetemi edipicamente, bisogna uccidere il padre. Alessandro Esposito Pastore Valdese, 12 giugno 2013.